Paolo Apostolo a Timoteo, che abbiamo ascoltato nella seconda lettura, viene definita un po' come il testamento spirituale di San Paolo. Ed è una lettura particolare perché descrive tempi che sono sicuramente molto lontani da noi, sono i primi tempi apostolici, eppure, se vedete, narra tempi che anche oggi in realtà un pochettino stiamo vivendo, perché noi oggi abbiamo di fronte, mi viene un po' da dire, il problema delle chiese che si svuotano, dei giovani che non ci sono e delle vocazioni non soltanto al matrimonio, ma ancora prima battesimali e poi al ministero ordinato, che sono sempre meno. E forse quello che vediamo è questo, quello che manca. Però proviamo a pensare un po' a quello che San Paolo ci ha detto in questa lettera. Siamo nei primissimi tempi apostolici. Voi sapete che le lettere di San Paolo rappresentano la parte più vera, più autentica e più originaria di tutto il Nuovo Testamento. Addirittura sono antecedenti rispetto ai Vangeli. E potremmo dirci, forse una domanda che ogni tanto, guardando i tempi di oggi e confrontandoli con quelli di allora, potremmo dirci, beh, all'epoca sicuramente andava tutto bene. Eravamo nel pieno sviluppo della prima comunità cristiana, problemi non ce n'erano. In realtà è interessante perché, intanto è chiaro, un dato storico è quello della persecuzione. Voi sapete che fino a quando il cristianesimo non otterrà prima la tolleranza e poi il riconoscimento come religione ufficiale dell'impero, la religione era una questione civile, si trattava di adempiere degli obblighi civili, il culto c'entrava poco, si tributava il culto all'imperatore perché si vedeva nell'imperatore un po' il rappresentante di Dio in terra, se non addirittura Dio stesso. Al di là della persecuzione, però, quello che tutte le volte che leggo questa lettera mi lascia un attimino pensare è il fatto che anche all'interno delle prime comunità cristiane non andava tutto così bene. Abbiamo un San Paolo che dice: io sto per essere versato in offerta, è giunto il momento in cui io lasci questa vita, ho combattuto la buona battaglia. La buona battaglia a cui si riferisce San Paolo non è soltanto quella verso coloro che osteggiavano il cristianesimo. La buona battaglia era anzitutto quella di un'adesione personale di fede. Cioè anche agli apostoli, anche ai primi discepoli, era molto evidente che seguire Gesù, stare nella sua sequela, essere davvero cristiani, era un martirio. Era un martirio perché si rendono conto che è impegnativa la sequela, perché la sequela passa necessariamente dalla croce. E allora questa battaglia è la battaglia che San Paolo combatte non soltanto verso i Romani, ma è la battaglia che combatte anzitutto con se stesso. Sappiamo tutti qual è il passato di San Paolo, che combatte anche dopo la conversione, perché San Paolo è molto cosciente del fatto che non basta essere illuminati da Dio una volta soltanto e poi va tutto bene. Lo viviamo noi nel nostro battesimo. Veniamo battezzati, magari riceviamo la comunione, la cresima, eppure quante volte avvertiamo il bisogno di andare a confessarci, di ritornare a Dio, di trovare dei momenti con Dio, perché nella vita cadiamo e cadiamo continuamente. San Paolo, che aveva ricevuto una rivelazione straordinaria da parte di Dio, sapete, resa in tutto quell'immaginario della caduta da cavallo, lui che aveva ricevuto quella grandissima rivelazione mistica, sbaglia, cade, viene meno. E allora si rende conto che la battaglia personale che deve condurre è anzitutto davanti alla tentazione. Qual è la tentazione? Una, mi viene da dire, è quella principale. La tentazione è quella di fare una conversione al contrario. Voi sapete che quando parliamo di conversione biblicamente non intendiamo qualcosa di mistico, intendiamo proprio il girarsi verso. San Paolo lascia la vita precedente per volgersi verso Cristo. È però il rischio, la tentazione che tutti noi viviamo e che San Paolo vive più volte in più contesti, lui che era l'apostolo, lui che era senz'altro uno dei prediletti, è quello di dire è troppo faticoso, mi giro indietro e tutto sommato riconoscere che stava meglio come era prima. Sapete che questa tentazione è una tentazione che attraversa tutta la scrittura e la attraversa anche già, oltre che nel libro della Genesi, che però voi sapete è tardivo, è messo come primo libro ma è stato scritto un po' più tardi, nel libro dell'Esodo. Il popolo di Dio, il popolo eletto, soffre, vive la schiavitù, ha lo stretto necessario non tanto per sopravvivere ma perché possa stare in piedi per fare i lavori forzati e quindi per venire sfruttato, ha una promessa di libertà, inizia ad assaporare la libertà e quando è libero, però voi lo sapete bene, durante il cammino che nel deserto che è la nostra quotidianità arriva a dire beh però tutto sommato stavo meglio prima, no? Stavo meglio quando stavo peggio. Altra cosa, vivere da cristiani può a volte farci sentire un po' delle pecore nere in un mondo che sembra andare in una direzione totalmente diversa. Qui San Paolo dice, nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Allora chiedo ai nostri ragazzi qui presenti che faranno la cresima l'11 gennaio. Chi è che vi ricorda? San Paolo viene abbandonato proprio come viene abbandonato chi? Nell'ultimo momento. Bella domanda. Alzate gli occhi e lo vedete. Sì, non proprio così. Qua. Chi c'è lì? Ecco, se vi ricordate bene, quando finché le cose per Gesù andavano bene, era facile avere, voi oggi come li chiamate, i follower, giusto? Ok, no? Insomma, qualcuno non è molto tecnologico, vedo. Comunque insomma, è facile avere dei seguaci. Quando poi le cose si fanno un pochettino più faticose, meglio starsene a casa propria, no? Ecco, e è interessante proprio questo, che anche all'interno della prima comunità cristiana, quando le cose diventano difficoltose, quando è chiaro che la strada deve passare per la croce, perché quella è la sequela, e allora molti fanno passi indietro. Anche quelli che avevano un rapporto intimo con Gesù gli dicono, beh, a un certo punto noi pensiamo a preservarci la vita, tu se proprio devi andare in croce vai tu anche al posto nostro, no? Nei loro confronti se ne tenga conto. San Paolo dice, attenzione, c'è chi mi ha abbandonato. Se ne tenga conto può voler dire due cose. Cioè, non dimentichiamoci che questi ci hanno voltato le spalle, ma anche, e mi sembra l'interpretazione più vera, se ne tenga conto perché non compiano un'altra volta questo sbaglio, non arrivino ad essere anche loro abbandonati nel momento della prova. Chi è stato vicino a San Paolo? Il Signore. È interessante perché la promessa di fedeltà del Signore è una promessa che permane sempre. Voi sapete, grandissima persecuzione verso la Chiesa anche da San Paolo, eppure, nonostante le cadute, l'abbandono di tutti e dei discepoli, anche nell'ultimo momento Gesù rimane fedele. Il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo. Ecco, anche quando come comunità cristiane ci sembriamo un po', ci avvertiamo un po' come delle pecore nere, perché noi diciamo certe cose in chiesa, ascoltiamo una parola che evidentemente è, passatemi il termine anche fin troppo forse delicato, controcorrente, e questo lo vedo soprattutto nei giovani, il rischio è di dire ma chi me lo sta facendo fare? Perché se tutti vanno da un'altra parte, io dovrei andare controcorrente. Ecco, la fede è una battaglia. La fede non basta riceverla al momento del battesimo. Papa Francesco diceva che uno dei rischi più grandi era quello di essere cristiani da poltrona, cioè essere battezzati, aprire il cassettino del nostro comodino in camera da letto, mettere dentro il nostro battesimo, chiuderlo e forse riaprire quel cassetto quando c'è bisogno di spolverare un po'. È un rischio che correva la prima comunità cristiana. Allora io credo che questa anche consapevolezza, no, di San Paolo, il Signore mi libererà, deve essere un po' quella speranza che nutre il nostro quotidiano. Oggi siamo in un tempo di grandissimi cambiamenti, dove la Chiesa è anche chiamata a guardarsi dentro, è chiamata forse anche in una certa misura a reinventarsi, perché quello che conta, ricordiamoceli, è annunciare il Vangelo a tutte le genti. San Paolo si è dovuto convertire tante volte, non solo la prima volta, ogni giorno, e non soltanto lui, perché sapete che a una certa i discepoli pensavano di saperne più del maestro. I discepoli avevano tutta una tradizione sulle spalle che gli permetteva di dire: beh, ma noi abbiamo sempre fatto così, questa è la nostra tradizione. Eppure le cose non sono andate benissimo. La conversione è anche questo, cioè sapere che noi giriamo una volta il volto verso Cristo, e questo movimento dobbiamo farlo tutti i santi giorni, perché dentro di noi sarà sempre prevalente la tentazione di ascoltare il nostro io. Il Signore mi ha assistito, il Signore mi è stato vicino, mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. Io credo che questa pagina, che è il testamento un po' spirituale, mi piace definirla, di San Paolo, si chieda proprio questo. Non c'è un tempo peggiore di un altro, non c'è un tempo migliore per un altro, bisogna annunciare. E per annunciare e portare il Vangelo alle genti ci è chiesto ogni giorno di convertirci, di combattere quella buona battaglia che è quella che permette di portare a tutte le genti il Vangelo. Ricordiamoci che all'inizio di ogni nostra attività, alla fine di ogni cosa che noi facciamo nella nostra quotidianità, deve esserci l'annuncio di Cristo, Cristo che è morto e che è risorto per noi. Cristo non fa parte del passato, non è un personaggio storico e basta. Cristo è presente anche oggi in questa assemblea. E che cosa ci chiede? Usciti da questa porta, di non lasciarlo chiuso dentro. Gesù non è un uomo da sagrestia, ma di portarlo fuori con tutte le persone che noi incontreremo.